È tutto perfetto.
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 È tutto perfetto. Ma sarà davvero tutto perfetto?
Iniziativa realizzata grazie al bando Siete Presente con i Giovani per Ripartire 2023, a valere sul progetto Generazione Giovani Sì, promosso dal CESVOT e finanziato da Regione Toscana Giovani Sì, in accordo con la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale e con il contributo della Fondazione PISA.
Adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascoltami senza interrompere. Da tanto tempo che volevo dirtelo. Insieme a te è stato inutile, tutto senza allegri, senza una lacrima, niente da aggiungere e da dividere. Trappola, ci sono caduto anch'io, avanti prossimo, gli lascio il posto mio, povero diavolo.
ben ritrovati a È tutto perfetto e avete sentito questa bellissima canzone di Cocciante, Bella senza anima, che introduce l'argomento di questa mattina qui a Radiograd. Si parlerà di narcisismo e istrionismo. Abbiamo qui in studio la mia inseparabile compagna di viaggio, Anita Lucia Giuliano. Ciao Lucia.
Salve a tutti, ciao Alessandra.
Ciao, e poi abbiamo in studio la psicologa psicoterapeuta Valentina Giovannetti.
Salve a tutti e ben ritrovati.
E poi abbiamo la nostra ospite dolcissima Jessica Scopellitti.
Grazie mille, salve a tutti.
Bene, Valentina, io volevo subito iniziare a bomba su questo argomento che, diciamo, tocca un po' tutte le persone, perché chi è che non ha avuto a che fare con un narcisista nella vita, purtroppo? E volevo sapere da te, che cos'è il narcisismo?
Una domanda da un milione di dollari. Allora, partiamo da una considerazione. Il narcisismo è una caratteristica dell'essere umano, quindi tutti, no? Abbiamo questo aspetto, questo tratto, e possiamo averlo come un tratto sano oppure un tratto diciamo disfunzionale o patologico. E il narcisismo fa riferimento all'autostima, fondamentalmente, cioè alla capacità di amarsi, ma di riflesso anche poi la capacità di amare autenticamente qualcun altro. Fa riferimento anche alla possibilità di essere autentici nelle relazioni, quindi di potersi esprimere, poter condividere con gli altri anche le parti più fragili di noi, le parti di cui magari abbiamo anche timore a condividere, verso cui proviamo sentimenti di vergogna. Le persone con un disturbo narcisistico hanno molta difficoltà a far questo. Hanno proprio bisogno di nascondere una parte che ritengono non possa essere amabile, fondamentalmente. Tornando al termine narcisismo, diciamo con esso appunto ci riferiamo sia a questa caratteristica comune, sia diciamo lo possiamo, e qui invece è accompagnato da altre parole, per esempio disturbo narcisistico di personalità. Quindi possiamo diciamo spesso quando pensiamo al narcisista abbiamo in testa una determinata figura, un determinato personaggio, e forse no, quando parliamo di narcisismo in questo senso ci riferiamo al disturbo narcisistico di personalità. E anche qui però dobbiamo fare diversi distinguo, perché se facciamo riferimento alla diagnosi che c'è nel DSM, il manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali, la descrizione che il DSM ne dà è quella di un narcisismo arrogante. Però non è l'unica forma di narcisismo. Questo tipo di narcisismo è quello che altri teorici, per esempio lo psichiatra Glenn Gabbard, chiama il narcisista overt, contrapponendolo al narcisista covert, e che un altro psicanalista, Rosenfeld, identifica invece con il narcisista dalla pelle spessa, differenziandolo dal narcisista dalla pelle sottile. Quindi possiamo individuare un continuum di manifestazioni di questa caratteristica. E quindi facendo riferimento al libro di Vittorio Lingiardi, di cui consiglio la lettura perché è un testo, diciamo, non solo per gli addetti ai lavori, che è importante perché fa un quadro organico di questa dimensione. Lui parla, appunto, il titolo del libro è Arcipelago N, Variazioni sul narcisismo. È un libro molto, molto bello, ricco, pieno di citazioni, di film, libri, e quindi anche piacevole da leggere. Lui parla appunto di questo arcipelago N, quindi questo arcipelago dove troviamo vari tipi di personalità narcisistica, no? Quindi ha una personalità sana, ha che vive in un equilibrio narcisistico, quindi dove si oscilla, no? E si regola quella che è la dimensione della propria autostima, e individua poi una sorta di curva, no? Dove al centro c'è l'equilibrio narcisistico e nella parte invece, diciamo, a sinistra parla di un narcisismo fragile, quello appunto abbiamo detto covert, quindi più nascosto, proiettivo, e il narcisismo dalla pelle sottile, e poi dall'altra parte invece c'è un'escalation che va dal narcisista arrogante fino al narcisista maligno e per arrivare alla psicopatia. Qui arriviamo però a un altro, c'è un altro dibattito, perché non è chiaro, c'è un po' di discussione anche tra, diciamo, i clinici e i teorici rispetto a lo psicopatico, no? Psicopatia, criminalità, narcisismo, insomma anche lì ci sono confini molto sfumati, e quindi forse è importante andare più alla, diciamo, a vederne le caratteristiche, ecco. Non so se hai domande più specifiche?
No, no, è tutto molto chiaro. Ma quindi tra il narcisismo, hai detto covert e overt,
sì?
Quale dei due è più impattante verso le persone con cui, cioè le quali vengono a contatto con queste persone?
Allora, secondo me possono essere entrambi molto impattanti, perché poi anche lì dobbiamo vedere il tipo di organizzazione di personalità, e qui faccio riferimento alla classificazione di Otto Kernberg, che parla di quattro livelli di organizzazione di personalità, anche qui un continuum, si va dall'organizzazione sana, nevrotica, passando per l'organizzazione borderline, che è diversa dal disturbo borderline di personalità descritto nel DSM, fino ad arrivare a un'organizzazione psicotica. E l'organizzazione di personalità parla del funzionamento complessivo di una persona, no? E quindi che considera vari aspetti, considera il nostro modo di relazionarci, il nostro modo di vedere noi stessi, quindi la nostra definizione di identità, l'esame di realtà, se è più o meno conservato, no? Quindi a livello psicotico non è conservato, la capacità di mentalizzare, no? Quindi di riflettere sui propri stati mentali e su quelli altrui, la capacità empatica, eccetera eccetera. Quindi si riferisce a un funzionamento globale della persona, e quindi anche qui un narcisista, diciamo, overt ma alto funzionamento è meno dirompente di un narcisista, diciamo, covert ma con un funzionamento borderline, per esempio. Perché appunto nel funzionamento borderline c'è una difficoltà a controllare e gestire i propri impulsi, una non chiara definizione di identità, chi sono io, chi sei te, quindi questo ha un impatto forte poi nelle relazioni.
Grazie Valentina.
Prego.
È sempre interessante ascoltarti. Avrei una domanda però per Jessica. Ciao Jessica.
Ciao Lucia.
Ascolta Jessica, volevo sapere da te, anche perché così possa saperlo chi ci ascolta, da cosa trae origine il termine narcisismo?
Beh, dietro il termine narcisismo c'è in realtà un interessante mito, dalle diverse versioni, come spesso succede per i miti greci, poi anche riciclati, tra virgolette, ripresi dai latini. La versione meno nota è quella ellenica, per l'appunto. In entrambe Narciso è un giovane di straordinaria bellezza, ben consapevole di questa sua bellezza che poi lo porterà ad una fine tragica. Nella versione ellenica lui è corteggiato da molti giovani che lui allontana in ogni caso. Però c'è un giovane particolarmente persistente, Aminia, che non si dà per vinto, al punto da provocare una reazione ancora più drastica da parte di Narciso, che gli dona una spada chiedendogli di uccidersi. E lui effettivamente lo fa, obbedisce al suo volere, In punto di morte invoca gli dèi e in particolar modo invoca una giusta vendetta. Ed è qui che entra infatti in gioco Nemesi, che fa innamorare Narciso di se stesso nel momento in cui si specchia in una fonte d'acqua. E capisce che questo amore per se stesso non può essere ricambiato e in preda alla disperazione e anche al pentimento, perché nella versione ellenica c'è una sorta di realizzazione di quello che ha fatto fare ad Aminia, prende la stessa spada e si uccide. E dal sangue versato sulla terra nasceranno poi i fiori che prendono il nome da lui. La versione quella più nota forse invece è quella romana, in cui il giovane viene corteggiato da Eco, la ninfa Eco, la quale lo insegue per i boschi cercando di conquistarlo, rifiutata anche in questo caso, passa i suoi ultimi giorni chiamandolo per i boschi disperata al punto che di lei rimarrà solo la voce. E anche in questo caso entra in gioco Nemesi, quindi la vendetta, che fa in modo che il giovane si innamori di se stesso nel momento in cui riesce a specchiarsi in una polla d'acqua e anche in questo caso capisce che l'amore per se stesso non può essere realizzato e si lascia morire specchiandosi e dal posto in cui muore nasceranno poi ancora una volta i narcisi che da lui prendono il nome. Un'altra cosa interessante è che si narra che nell'oltretomba, attraversando lo Stigio, il fiume che conduce all'oltretomba, abbia provato un'ultima volta a specchiarsi pur di rivedere se stesso e quindi di rivedere il suo unico amore.
Grazie Jessica. Adesso però andiamo in pausa musicale, tra un po' so che ci sarà anche la tua testimonianza, ma adesso cediamo la regia a Peppe Saverino e torniamo tra un po' è tutto perfetto a parlare di narcisismo con la nostra esperta Valentina Giovannetti. A tra poco.
Narciso, parole di burro si sciolgono sotto l'alito della passione. Narciso, trasparenza e mistero, cospargimi di olio alle mandorle, vanità. Modellami.
e siamo qui in studio a parlare di narcisismo e istrionismo e lo facciamo con la nostra psicoterapeuta e psicologa Valentina Giovannetti. Valentina, cosa significa stare a contatto con persone con disturbo di personalità narcisistica e come si comporta un narcisista in amore?
Ecco, per rispondere a questa domanda prendo a prestito le parole del libro che ho citato prima di Vittorio Lingiardi, che è uno psicoterapeuta, Arcipelago N. Dice: una mia paziente aveva da anni una relazione con un uomo sposato di cui era innamorata. Col passare del tempo, però, pativa sempre più il peso di questa situazione che dapprima le andava bene, le dava un senso di libertà. Poi però aveva iniziato ad avvertire la solitudine di una, citando le parole della paziente, di una vita a metà che non mi fa mai sentire scelta, ma sempre in subordine. Le parole sono proprio queste, le ho trascritte dopo la seduta. Decise di parlargli, lo mise alle strette. La sua risposta, cioè la risposta di quest'uomo, la sbalordì. Sei egoista, le disse. Pensi solo a te stessa. Ora stiamo bene in 2 su 3. Se io lasciassi mia moglie, saresti bene solo tu. E mi toglieresti la forza che mi viene dall'amore di 2 donne. Fu lei a lasciarlo, facendogli un regalo, un CD di Carmen Consoli intitolato Stato di necessità. Come biglietto gli aveva stampato le parole di una canzone contenuta nell'album che inizia così: Narciso, parole di burro.
Cade proprio a pennello con la canzone che, cioè, quella canzone che abbiamo appena ascoltato.
Esatto, sì, e diciamo questa cosa non l'abbiamo studiata, ma è emersa
stamattina. È arrivata stamattina così, dal nulla.
Allora, sì, qui descrive un aspetto, no? La persona narcisista che ha difficoltà a mettersi nel punto di vista dell'altro, quindi a comprendere che l'altro è un soggetto e non un oggetto, quindi un soggetto che ha propri bisogni, motivazioni e punti di vista diversi e che può quindi anche divergere da se stesso. Questa è una delle difficoltà fondamentali del narcisismo e per andare alla distinzione che faceva Freud tra narcisismo primario e narcisismo secondario, dove il narcisismo primario è, diciamo, quella fase che attraversa il bambino durante il suo sviluppo, in cui è nel suo egocentrismo onnipotente e quindi ha bisogno anche di essere riconosciuto dai genitori in quella fase, no? È una fase dove può costruire l'autostima, l'amor proprio, e però anche una fase dove il genitore deve anche in qualche modo saperla anche contenere, per appunto dare un limite a questa espansione dell'ego e riconoscere che l'altro esiste e che l'altro a un certo punto irrompe, no? Nella propria soggettività e richiede di essere considerato. E il narcisismo secondario invece è quello che troviamo nel periodo adulto, cioè quando la persona è come se fosse regredita a quel narcisismo primario, no? E qui possiamo parlare a seconda degli autori, per esempio Heinz Kohut parla di un blocco e invece Otto Kernberg parla proprio di una patologia, no? Quindi di un io che è rimasto lì patologicamente, anzi di un sé, scusate. E quindi questa caratteristica, no, del narcisismo, l'incapacità di costruire un noi, è il problema poi principale che incontriamo nelle relazioni con persone narcisiste. E appunto questo tipo di incapacità di considerare l'altro come un soggetto a sé stante con cui entrare in relazione, anche in conflitto, e trovare delle mediazioni, saper rinunciare anche appunto si dice, al proprio ego, no? in qualche modo ridimensionare il proprio ego, è una delle cose che la persona con un disturbo di personalità narcisistico non riesce a fare. E quindi per ovviare a queste, diciamo, a questi tentativi che poi l'altro in relazione fa, no? Di porlo di fronte alla realtà, quando dice ma ci sono anch'io nella relazione, il narcisista può anche arrivare a manipolare, no? L'altro, oppure a fargli credere che è lui il problema, no? Quindi questa proiezione sull'altro. E qui per esempio, e qui si va però sul versante del narcisismo maligno, c'è un film di Gaslight, e da lì deriva il termine gaslighting, che oggi viene utilizzato, no, per descrivere quel fenomeno, il gaslighting. E praticamente questo marito in questo film cerca di convincere la moglie che è pazza, facendogli credere delle cose che in realtà lei non aveva mai fatto. Le persone narcisistiche, poi, essendo anche molto carismatiche, essendo abili comunicatori, spesso riescono a, appunto, come si dice, a farti intendere che Cristo è morto di sonno, no? Sì, il regista del film è George Cukor, il film è del 1944. Sì, poi questo tipo di narcisismo ovviamente lo ritroviamo molto spesso, quindi stiamo parlando del narcisismo maligno, che, se volete, qui per esempio nel narcisismo maligno è presente in modo particolare rispetto a un, diciamo, disturbo narcisistico di personalità meno grave, il sadismo e il godimento gratuito per il dolore degli altri. Sono altri aspetti. Ma tornando, diciamo, più al narcisismo, alla caratteristica del narcisista, del perché ha bisogno in qualche modo di controllare anche l'altro, e questo è soprattutto, ritorno alla differenza tra il narcisista overt e il narcisista covert, il narcisista dalla pelle spessa, quello dalla pelle sottile. E qui di nuovo leggo questo brano di Lingiardi. Anche se ci appaiono come il giorno e la notte, entrambe condividono lo stesso sistema solare, i cui satelliti, benché illuminati in modo diverso, ruotano attorno agli stessi pianeti. Una certa presunzione, la concentrazione su di sé a discapito dell'attenzione rivolta agli altri, l'aleggiare di un sentimento di inautenticità, il morso dell'invidia, le fantasie onnipotenti, coltivate più o meno in segreto. Il fantasma dell'insuccesso. A partire da questa base comune, il narcisista di pelle spessa, anche Gadda parla dell'impenetrata pelle dello ippopotamo egolatra, rifletterà i tratti legati alla grandiosità, all'aggressività e al dominio, mentre quello di pelle sottile coverà una grandiosità taciturna e insicura, con sentimenti di inadeguatezza, incompetenza e inefficacia. E la differenza fondamentale è che mentre il narcisista dalla pelle sottile è in contatto con questi sentimenti di inferiorità, quindi da un punto di vista diciamo di consapevolezza è, diciamo, più avanti, no? In qualche modo, rispetto a quello dalla pelle spessa, è più avanti nel senso di un percorso di maturazione e crescita, e quindi possibilità di uscita anche dalla problematica narcisista. Il narcisista dalla pelle spessa ha il terrore di entrare in contatto con quel mondo, no? Con questo senso di inferiorità che lui vive, questo senso di non essere meritevole, no? Dell'amore e della considerazione, non essere degno. E quindi che cosa fa? questo sentimento di inferiorità lo proietta sull'altro in qualche modo. Lo proietta nel momento in cui gli dice che è lui che è egoista, no? E non accetta di avere un difetto. Quindi proietta sull'altro il difetto che magari in quel momento l'altra persona gli sta dicendo, e sta cercando, no, di confrontarlo e dirgli: guarda, questa cosa che fai mi ferisce. Lui non accetta, cioè l'immagine, no, quello che Winnicott chiamava il falso sé, questa immagine di perfezione, il narcisista overt non... proprio il terrore di vederla incrinare, perché se si incrina si frantuma veramente. E infatti è una cosa che spesso, no, quando pensiamo alla problematica del suicidio, l'associamo spesso alla depressione, ai disturbi bipolari. In realtà anche nel narcisismo è presente un'alta percentuale di suicidio, e è molto 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 subdola, perché il narcisista non te lo dice, no, assolutamente. Il narcisista arriva al suicidio quando una serie di circostanze della vita lo pongono di fronte a quell'io fragile, e lui non riesce, non sa cosa farci, e quindi implode e arriva, appunto, non riesce a sopportare quella ferita, no? Secondo la ferita narcisistica, e quindi il modo che trova è quello di uccidersi.
Questa mi hai anticipato, era una delle domande che ti volevo okay. fare, che mi era venuta in mente, però poi magari te la faccio perché è una doppia domanda.
Sì, ok. Ho risposto, hai altre sull'aspetto relazionale, hai altre...
No, poi magari se ne parla dopo. Adesso volevo dare la parola a Jessica, che è la nostra ospite qui in studio, se ne ha voglia di dire qualcosa in merito all'argomento.
Sì, diciamo che pur non avendo
o sei da fare delle domande a Valentina.
No, al momento le domande che volevo fare, diciamo, sono domande alle quali è già stata data risposta, ecco. Magari ti farò una domanda a seguito della testimonianza che volevo riportare.
Sì.
Io non ho avuto problemi con i narcisisti fino ad ora dal punto di vista delle relazioni amorose, però chiaramente non sono le uniche nelle quali ci si può imbattere in persone narcisiste nocive. E a me è successo all'università ed è successo con il mio relatore, nel senso che è una cosa che in una delle puntate precedenti ho già detto. Io ho avuto sempre una carriera universitaria, una carriera scolastica in generale, tra alti e bassi, tra le difficoltà del caso, comunque molto buona, e ero arrivata ad un punto che era quello finale, pronta per finire questo percorso con, diciamo, tutti gli oneri e gli onori del caso. E il problema è che ho fatto una scelta sbagliata, guidata anche da una sorta di corteggiamento da parte di questo relatore. Cioè, nella mia indecisione sono andata a fare un colloquio e lui mi ha lusingata tantissimo, al punto che io ho optato per lui. E all'inizio in realtà la collaborazione andava molto bene. A posteriori quello che è cambiato, secondo me, è cambiato in ragione del fatto che ho preso un po' troppa iniziativa personale, ovvero io sono sempre stata una persona di base abbastanza espansiva, e pur in alcuni momenti di timidezza, di impaccio, se posta nelle condizioni di poter dialogare con qualcuno, di potermi confrontare con qualcuno, di poter cercare delle occasioni per la mia personale aspirazione, l'ho sempre fatto in maniera abbastanza naturale. E lui, per esempio, mi mandava anche a delle conferenze sull'argomento su cui stavo lavorando, era esaltato dall'argomento perché era un'idea originale. E però durante queste conferenze io, per esempio, ho cominciato ad allacciare rapporti con altri professori che mi proponevano magari delle collaborazioni post-lauream. E ho cominciato a notare che invece di essere contento di queste cose, aveva sempre un atteggiamento mortificante, distruttivo, continuando a sottolineare che per me era necessario innanzitutto concentrarmi sul lavoro della tesi. E all'improvviso, dall'essere perfettamente in grado di scrivere in italiano, sono diventata incapace di scrivere in italiano. Alcune cose fatte, modifiche apportate alla tesi, richieste da lui, mi venivano costantemente corrette nonostante mi fossero state richieste da lui, e quando io provavo a fargli notare che l'avevo fatto perché me l'aveva richiesto lui, diceva che era impossibile, che non esisteva che lui avesse potuto dirmi di fare una cosa simile. Quindi era anche difficile avere un dialogo, perché tutto quello che io provavo a dirgli era sbagliato a prescindere, e non accettava nemmeno di poter avere un attimo di riflessione e dire: ma magari te l'ho detto in un momento in cui pensavo questa cosa, però sai, è meglio farlo in un altro modo. A un certo punto ha cominciato anche a diventare mortificante, distruttivo per le mie scelte di vita, perché la situazione si è prolungata molto più del dovuto. Tenete conto che io, pur avendo finito tutti gli esami, avendo fatto anche esami in più, sono rimasta sotto tesi con lui per 3 anni e mezzo, perché ero diventata un po' ostaggio di questa situazione. Ho rivisto tutti i cardini, tutti i pilastri della, quasi tutti i pilastri della mia autostima. Ho rimesso in discussione le mie scelte di vita. Io volevo restare all'università e fare il dottorato, ed è una cosa che mi terrorizza ancora oggi, pur avendo ancora un parziale interesse per la ricerca e per l'ambiente universitario, che però adesso, grazie a causa o grazie a questa esperienza, percepisco come talmente tossico da volermici allontanare. E in più c'è stata anche la questione economica, perché io ero all'università con borsa di studio, nel frattempo l'ho persa, quindi ho avuto necessità di cominciare a lavorare. Cominciando a lavorare avevo anche meno tempo da dedicare al lavoro di tesi, e quando è successo gliel'ho comunicato per fargli capire che i miei tempi si sarebbero allungati. Lui non la prese bene anche in quel caso, come se fosse decisione sua la mia possibilità o la mia necessità di lavorare o meno, e mi disse che comunque sarebbe stato tutto fatuo, tutto superfluo, tutto inutile finché non avessi conseguito il titolo di laurea magistrale, e sottolineando che l'avrei potuto fare solo quando lui avrebbe deciso che il lavoro era pronto. E io non sono nemmeno mai riuscita a parlare di tutto quello che a livello di salute mentale mi stava causando, perché non avevo il coraggio. Ci ho pensato tante volte, ma lì credo che alcuni mi hanno dato anche il consiglio giusto, cioè mi hanno detto: non parlargliene perché non capirebbe, anzi utilizzerebbe questa cosa come strumento per colpirti ancora più nel profondo. E a posteriori credo di aver fatto a maggior ragione bene, perché so di colleghe che hanno avuto lo stesso identico problema, quindi non sono stata l'unica. Forse sono stata quella che ha resistito di più, mio malgrado, prima di allontanarmi da lui e di riscrivere 250 pagine di tesi in 3 mesi per laurearmi con un'altra professoressa, che grazie al cielo ha capito la situazione e, testuali parole, mi ha detto: mi sembra un crimine non aiutarti. Lui ha avuto questo atteggiamento anche con persone che sono andate da lui chiedendo di chiudere la tesi anche con il punteggio più basso, perché avevano necessità di chiudere quel capitolo della loro vita, perché avevano o situazioni economiche molto particolari o situazioni di salute molto particolari. E lui anche di fronte a quei casi si è rifiutato. E quando sono arrivata, diciamo, alla manche finale, in cui in pochi mesi, dopo l'ansia, la depressione che erano già presenti ma che sono state intensificate tantissimo da questa situazione, ho lasciato il lavoro perché avevo messo da parte abbastanza da potermi mantenere per qualche mese senza lavorare, se non facendo magari ripetizioni. In 4 mesi sono riuscita a portare il lavoro alla fine, e
anche le pagine che lui mi aveva precedentemente approvato sono diventate da riscrivere. Solo le prime pagine, le prime 30 pagine lui me le ha fatte riscrivere 4 volte. Pagine che lui mi aveva preapprovato, pagine sulle quali io mi ero confrontata anche con suoi dottorandi, suoi laureandi, con persone che ne capivano comunque più di me. E però non andavano mai bene. E lì io ho sentito qualcosa rompersi dentro di me. Ho detto, io ho scritto 250 pagine, se mi ha fatto riscrivere 4 volte le prime 30... cioè, cosa succederà? E ho percepito quella spinta verso il basso che avevo già conosciuto quando ero entrata in contatto per la prima volta con la depressione e ho detto, ok, la conosco, però stavolta no, stavolta no. E quindi questa cosa mi ha in realtà dato il coraggio di cercare una soluzione alla quale avevo pensato tantissime volte, però avevo il terrore che se fossi andata da un altro professore o da un'altra professoressa questa cosa mi si sarebbe ritorta contro. Io nel frattempo ho perso la possibilità di un contratto post lauream in Grecia. Io ho studiato la Grecia antica, quindi per me sarebbe stato bellissimo poter andare. Causa sua, causa Covid, l'ho persa. Io ho perso tante possibilità e tante occasioni per colpa sua, oltre che tanta gioia di vivere per molto tempo. Però allo stesso tempo sono contenta di... seppur con il tempo, cioè mi sarebbe piaciuto farlo prima, ho avuto dei tempi un po' lunghi, ma quando ho sentito la spinta verso il basso essere troppo forte sono riuscita ad allontanarmi da lui e ho comunque avuto un colloquio finale in cui provavo a rispiegargli la mia necessità di concludere questi studi dopo quasi 4 anni per motivazioni varie, economiche, di salute mentale e lui anche in quel caso ha avuto modo diciamo di marcare il suo territorio, nel senso che è rimasto molto colpito dalla mia scelta di allontanarmi da lui, non credo che se l'aspettasse dopo tutto questo tempo. E mi ricordo che mi disse, beh, del resto il nostro compito ben svolto non è solo quello di portarvi fino alla fine, ma di farvi realizzare anche quello di cui non siete capaci. E non vedo l'ora di vedere in sede di discussione cosa avrà fatto con il lavoro di questi anni. Cioè, questo è stato il nostro congedo. E adesso... se capita che ci vediamo per strada, lui fa finta di non vedermi. Quindi devo aver colpito in qualche modo il suo ego. E questa è forse una delle vittorie più grandi di questa storia, ecco, di questo percorso. Però sono stati degli anni molto difficili. Adesso ne parlo con molta tranquillità, però sono stati degli anni molto difficili. Mai mi sarei aspettata che... in un contesto come quello universitario ho potuto trovare una situazione simile.
Senti Jessica, volevo farti solo una piccolissima domanda, poi andiamo un attimo in pausa e poi Valentina potrà dire qualcosa anche lei. Grazie per la testimonianza molto molto sentita e volevo sapere quale strategia hai utilizzato per risollevarti.
Allora, io ho sempre grazie al cielo avuto la possibilità durante tutto questo durante tutti questi anni di avere costante supporto psicoterapeutico che per me è stato fondamentale. Alla psicoterapia io ero arrivata già prima per depressione preesistente, ma è stato fondamentale avercela durante tutto questo percorso perché mi ha dato mano a mano gli strumenti per avere a che fare con una situazione comunque diversa rispetto a quella che mi aveva portato prima alla psicoterapia. È stato fondamentale anche avere rivisto le persone che mi stavano attorno, che come dire, in maniera non giudicante cercavano di farmi capire che non ero io il problema e che c'era qualcosa di tossico e di malato nel modo in cui lui interagiva con me. ed è stato anche grazie a loro che ho capito che si stava venendo a creare, e c'è stato in realtà, si è creato per un certo periodo una sorta di rapporto vittima-carnefice, cioè io mi sono sentita veramente ostaggio perché non potevo andare avanti con la mia vita a causa sua. Però la psicoterapia è stata veramente fondamentale, sì. Mi ha dato anche indirettamente gli strumenti, per esempio, per riconoscere quella spinta verso il basso di cui parlavo poco fa, perché chiaramente io in quel momento non è che avevo lo psicologo, lo psicoterapeuta che mi ha detto attenzione, ma io quando ho sentito quella spinta verso il basso da sola ho capito che si stava ripresentando una situazione che già conoscevo e che non potevo lasciarmi spingere verso il basso, cioè non potevo assecondarla, dovevo prendere una decisione drastica per quanto mi spaventasse e avere il coraggio di cambiare direzione. E questi sono strumenti che mi ha fornito questo percorso.
Certo, sicuramente. Ok, adesso scusatemi per l'interruzione, ma andiamo in pausa musicale, passiamo la regia a Peppe Saverino.
È un'incognita ogni sera mia, un'attesa pari a un'agonia. Troppe volte vorrei dirti no e poi ti vedo e tanta forza non ce l'ho. Il mio cuore si ribella a te, ma il mio corpo no. Le mani tue strumenti su di me, che dirigi da maestro esperto quale sei. Vieni a casa mia quando vuoi, nelle notti più che mai, dormi qui, te ne vai, sono sempre fatti tuoi, tanto sai che quassù, male che ti vada avrai, tutta me se ti andrà per una notte. E sentirmi piccola così tutte le volte che mi trovo qui di fronte a te. Troppo cara la felicità per la mia ingenuità. Continuo ad aspettarti nelle sere per elemosinare amore. Sono sempre tua quando vuoi, nelle notti più che mai. Dormi qui, te ne vai, sono sempre fatti tuoi, tanto sai che quassù, male che ti vada avrai, tutta me se ti andrà. Vedo mai, ne approfitta il tempo e ruba come hai fatto tu il resto di una gioventù che ormai non ho più e continuo sulla stessa via, sempre ubriaca di malinconia. Avrei dovuto perderti e invece ti ho cercato.
Bentornati, è tutto perfetto, stiamo parlando di narcisismo, abbiamo appena ascoltato la testimonianza di Jessica Scopelliti e a tal proposito volevo chiedere alla nostra esperta, la dottoressa psicoterapeuta Valentina Giovannetti, di commentare la testimonianza di Jessica.
Allora sì, volevo anzitutto ringraziare Jessica per la sua testimonianza e anche per il coraggio, no? Di condividere queste esperienze. Non sono semplici e lasciano delle tracce profonde dentro di noi. E, dunque, in determinati ambienti dove ci sono gerarchie, quindi ci sono posti di potere, di prestigio, certe dinamiche è molto facile vederle. Non è, diciamo, la prima testimonianza in tal senso che sento relativamente ad ambienti accademici o comunque gerarchici. E appunto la questione del potere si lega al narcisismo. E in società come la nostra, dove società molto competitive, dove per riuscire a far carriera devi fare le scarpe all'altro e dove non prevale una logica, un'ottica più cooperativa, più di rispetto, più di lavoro tra pari, è molto facile che persone con una personalità narcisistica tendano ad avere più potere, perché appunto usano il potere nelle relazioni anche in maniera molto scorretta, se non nociva, francamente nociva, verso gli altri. Personalità narcisistiche ovviamente sono persone molto capaci, hanno un grande fascino, abilità comunicative importanti, e questo è anche dovuto al fatto che avendo questo segreto senso di inferiorità hanno bisogno di eccellere, di far vedere il loro valore. Quindi questo è un po' il dramma poi della persona con un disturbo narcisistico di personalità, che sentendo di non valere niente deve dimostrare per forza il suo valore, e questo lo può fare anche a scapito degli altri. Persone con questa difficoltà quindi fiutano in maniera intuitiva, inconscia, le aree di fragilità che ciascuno di noi può avere, le insicurezze eccetera, e le sfruttano proprio per esercitare il proprio potere. E come nel caso di Jessica, no? Mi sembra che questa persona abbia sfruttato le tue insicurezze, che voglio dire, in un rapporto poi asimmetrico come la relazione tra uno studente e un docente, è chiaro che una persona è in una condizione di minore potere, sia perché all'interno di quell'organizzazione tu hai minore potere, sia da un punto di vista anche di età, di sviluppo, cioè tu vuoi crescere e ti affidi a una persona che con cui ti aspetti di avere un rapporto di fiducia, e ti affidi, no, in qualche modo all'altro che può aiutarti, darti degli strumenti e farti crescere. Questo, e poi si torna qui a un discorso nel quale dobbiamo introdurre l'etica di certi mestieri. Quando noi abbiamo un potere, e quindi che siamo docenti, che siamo medici, psicoterapeuti, abbiamo un potere. E quindi non possiamo prescindere da fare un ragionamento etico di come noi esercitiamo quel potere. Dobbiamo essere consapevoli, e dobbiamo essere consapevoli che a volte anche in maniera inconsapevole possiamo sfruttare quel potere per accarezzare il nostro ego, per nutrirlo, e lo facciamo a discapito dell'altro. E quindi, ecco, chi si occupa, no, di in ogni tipo di relazioni di cura o di tipo maieutico, no? Quindi dove aiuti l'altro a crescere, a svilupparsi, a diventare adulto, devi ben sapere, a mio parere, cioè dovresti essere consapevole se hai un tratto, una problematica narcisistica, E siccome appunto in certi tipi di professione, non escluse quelle psicoterapeutiche, è molto molto diffusa, ecco, avere consapevolezza di questo sarebbe importante proprio per non far danni, però credo che siamo abbastanza distanti in questo.
Perfetto Valentina, ti ringrazio. Sì, io ho notato che spesso nelle persone con disturbo narcisistico c'è proprio una fame, se non vogliamo dire di amore, perché potremmo alla fine romanticizzare troppo il termine, una fame di conferme continue, vero?
Sì, assolutamente. Dissimulate a volte, no? Perché appunto qui ritorno alla distinzione tra narcisismo overt e covert. Quello covert è un po' più subdolo. Spesso, cioè, le persone con un disturbo narcisistico covert sono spesso timide e introverse, ma covano quella grandiosità interiore, cosa quindi diciamo appaiono a volte anche, cioè sanno anche essere empatiche, quindi però covano dei rancori, dei sentimenti di invidia che poi nei momenti in cui sentono la critica, sentono qualcun altro che li mette in discussione, possono quindi poi rivoltarsi, no, all'altro e fare insomma in modo anche rabbioso, molto arrogante, cosa che invece notiamo meno nelle persone overt, che tendono, come dicevo prima, a nascondere le proprie insicurezze, perché non riescono a elaborarle, e qui descrivo un'altra caratteristica del narcisismo, cioè integrarle. Una difficoltà, una caratteristica del narcisista è che della persona con disturbo di personalità narcisistico è che ha una difficoltà a integrare la parte, no, si dice la parte buona di sé con la parte cattiva, per semplificare in maniera, cioè il mondo è scisso in buoni e cattivi, se pensiamo anche a quello che si muove nella nostra società oggi, poi, no, dove cerchiamo i buoni e cattivi, capiamo, no, perché alcuni teorici parlano di una società narcisistica oggi, che c'è questa scissione, no? Che io sono il buono e il cattivo è là fuori di me, no? Quindi, perché viceversa, cioè, se il buono è fuori, io divento automaticamente cattivo. Ognuno di noi ha parti buone e parti aggressive, abbiamo parti che vanno verso la cooperazione e parti che appunto vanno verso l'aggressività, e dobbiamo farci conti, e farci conti significa anche integrarle nella nostra rappresentazione di noi e dell'altro, no? Quindi è quella che, diciamo, poi nei disturbi narcisistici, quello che vediamo, le difese che vengono in maniera massiccia usate sono quella della idealizzazione e svalutazione. Io ti idealizzo finché mi va bene idealizzarti, poi se diciamo vedo che mi contrasti oppure mi metti in discussione, allora diventi il demonio. E allora a quel punto, te essendo la parte cattiva, io mi sento autorizzato a rovesciare su di te tutta la mia rabbia, la mia aggressività.
Ma è una domanda, vale.
Sì.
Ma è conscio o inconscio questo atteggiamento? Cioè mi chiedo, no?
È inconscio, meccanismi di difesa sono inconsci.
A parte i meccanismi di difesa, sì. Ma anche il meccanismo per il quale un narcisista, no, ha una bassa autostima di sé, lui è consapevole di questo? Cioè che non ha autostima, oppure non lo è consapevole, quindi poi tutta è una conseguenza inconscia, capito?
Allora, dipende, ci sono persone che sono consapevoli e nascondono questa cosa proprio per la vergogna, no? Che è un altro sentimento chiave in questa patologia, è la vergogna, come dicevo prima. Quindi non posso dirti che sono insicuro, che non mi piaccio, che non mi amo, no? In qualche modo. E in altri casi invece proprio manca la consapevolezza, e qui ovviamente siamo nei casi più gravi, e quindi anche da un punto di vista poi della terapia sono anche quelle più difficili da trattare, no? Perché come se dovessi ricostruire totalmente l'immagine di me e integrare queste parti negative che proprio come se non volessero entrare. E quindi sono completamente scisse e lontane dalla mia parte conscia. Un altro, così per chiudere, un altro sentimento chiave è quello dell'invidia, e si ritorna lì, no? Io invidio quello che tu hai e è più bello. Quindi, no? Un professore, chissà che potevano esserci anche i sentimenti di invidia, no? Nei tuoi confronti, perché magari vedeva delle cose, delle qualità che lui non si riconosceva, no? E quindi quando siamo mossi dall'invidia distruggiamo l'altro.
Grazie Valentina. Io Prego. Volevo farti un'altra domanda proprio a proposito delle differenze.
Sì.
Che differenza c'è tra vero e proprio narcisismo e tratti narcisistici?
Allora, il vero e proprio narcisismo è appunto si configura con una serie di caratteristiche che configurano un disturbo di personalità narcisistica. Il tratto narcisistico invece lo possiamo ritrovare in tante, anche in altri disturbi di personalità, per esempio, o in condizioni normali. Cioè un tratto narcisistico è una persona che riesce, insomma, un determinato fascino coinvolgente, che sa anche farti sentire a tuo agio, no? Però lo fa in un modo, come dire, rispettoso, dove comunque riesce a stare in relazione, cioè c'è un io tu, non c'è un io. Ho risposto alla tua domanda?
Sì, perfettamente, grazie mille. E so che però Alessandra voleva farti un'altra domanda, vero?
È tutta una serie di domande in questa trasmissione, lo so. Perché il narcisismo ci prende in prima persona. Ora c'è la testimonianza di Jessica che quanto riguarda, cioè, la sua relazione, diciamo, di lavorativa, no? A livello per la tesi universitaria, però sono tantissime le relazioni tossiche, no? A livello lavorativo, ma anche a livello poi sentimentale. Io anche sono testimonial di, diciamo, essere stata per tanto tempo con un narcisista ed è stato molto devastante, tant'è che ci ho messo anni per riprendermi e non è stato per niente una cosa semplice. E volevo sapere da Valentina quali sono le difficoltà in cui va incontro un narcisista, nel senso tu hai accennato di suicidio, no? Ma quali sono le altre patologie a cui va incontro una persona con disturbi narcisistici e quali sono le difficoltà a cui va incontro una persona che è stata a contatto con un narcisista? Difficoltà intendo dire patologiche, tra virgolette, no? Cioè patologie o comunque disturbi o comunque...
Allora, parto dalla prima. La prima che mi viene in mente è la solitudine, e che in realtà è, o meglio, l'isolamento, perché il sentirsi soli è caratteristica del disturbo narcisista di personalità, perché appunto non essendoci un io tu un noi, e essendoci un io, e essendoci questa convinzione profonda che io devo bastare a me stesso, sperimento una profonda solitudine e che può finire in una, diciamo, emarginazione sociale, perché come si dice, picchi e mena, se continuo a comportarmi in maniera arrogante, in maniera svalutante, a farmi terra bruciata intorno, posso arrivare a non avere più relazioni. E quindi questo poi può portare anche a, no? Aspetti depressivi, oltre che, no? Cioè, sentire la rovina, no? E quindi è come se sì, la profezia che si autoavvera. Io lotto con tutte le mie forze per scappare, no? Da quel senso di fallimento, da fare i conti con i miei limiti, eccetera, che alla fine mi ritrovo una persona completamente fallita.
E invece per quanto riguarda le persone che vengono a contatto con un narcisista, che tipo di disturbi possono andare incontro?
Ma per la mia esperienza anche disturbo post-traumatico da stress. Perché, o meglio, quello il complesso, no? Quindi quello che è legato, diciamo, non alla, al fatto di, diciamo, un episodio singolo, pochi episodi altamente traumatici, ma al fatto di vivere in una relazione a un'alta intensità emotiva, no? Di scontri, di qualcuno che ti butta addosso il suo odio, il suo rancore, la sua invidia, e quindi, no, questo può portare a smettere di aver fiducia in sé ma anche negli altri, e quindi a sviluppare, no, una sorta di, cioè, insicurezza molto forte rispetto al mondo, no, al mondo relazionale. E possono esserci anche conseguenze, non so, fare scelte molto autocastranti, autolimitanti, no? Perché se sono soprattutto una personalità di tipo dipendente e mi attacco a un narcisista, magari rinuncerò a fare delle scelte per me importanti, perché metto avanti, no, il fatto di, cioè, il mio bisogno dipendente di stare con questa persona dalla quale in qualche modo mi nutro, no? Perché in alcuni momenti, o soprattutto all'inizio, mi ha accarezzato l'ego, e poi alla fine però mi butta addosso anche tutta la sua rabbia.
Di solito si nutrono di dipendenti affettivi narcisisti.
Sì.
Quindi c'è un'arma a doppio taglio.
Sì. O anche di cioè, c'è anche un gioco di specchi e una relazione tra narcisista overt e narcisista covert, no? Ci può essere anche
una
questo.
La battaglia dei titani.
Sì, esatto.
Lo scontro dei titani. Senti Valentina, ma qual è la terapia più adatta, diciamo, per affrontare, no, il disturbo narcisistico, e quali sono le fasi della vita in cui è più semplice iniziarla questa terapia?
Allora, ad oggi la terapia che sembra più efficace è quella psicodinamica classica, no? Devo dire che allora è molto più efficace con il narcisista covert, perché ha un maggiore accesso alle proprie aree di fragilità. Quindi, diciamo, con un ambiente anche molto supportivo, un terapeuta non giudicante, rispecchiante, riesce pian pianino a sviluppare quel sé meritevole di amore, no? Perché, no? E di nuovo, probabilmente c'è una mancanza di rispecchiamento sano alla base. E quindi ho bisogno di costruire quell'immagine di me che non ho mai visto riflessa per come è, perché magari ho avuto genitori o altamente svalutanti oppure ipertrofici, che quindi non mi hanno mai posto di fronte al limite, perché magari hanno proiettato su di me, come spesso può accadere, le loro fantasie narcisiste, e quindi non mi hanno visto come bambino, no? Mi hanno visto come il bambino che doveva essere perfetto e bravo, e quindi io sono cresciuto così e non ho mai imparato poi a vedere invece le aree più oscure di me.
Qual è l'età migliore per iniziare una terapia?
Allora, c'è chi dice che più avanti con l'età è meglio, perché...
Pensavo al contrario.
No, è vero. Invece in questo caso, perché probabilmente il narcisista in un'età più avanzata, quindi nella seconda decade, nella seconda metà della vita, ha già avuto così tante batoste dovute al suo disturbo che è molto più disponibile a mettersi in discussione, e poi inizia anche a incontrare i limiti, no? Dovuti al fatto di invecchiare, e quindi a quel punto o ci fai i conti o vai alla rovina.
Certo.
La strada è sono quelle
due. Sono due le strade, sì, possibili, non ce n'è altre.
Sì.
Bene, ti ringrazio Valentina. Adesso andiamo in pausa musicale, passiamo la regia a Peppe Saverino.
Quando la sera me ne torno a casa, non ho neanche voglia di parlare. Tu non guardarmi con quella tenerezza, come fossi un bambino che ritorna deluso. Sì, lo so che questa non è certo la vita che ho sognato un giorno per noi. Vedrai, vedrai, vedrai che cambierà, forse non sarà domani, ma un bel giorno cambierà. Non so dirti come e quando, ma vedrai che cambierà. Preferirei sapere che piangi, che mi rimproveri di averti delusa e non vederti sempre così dolce, accettare da me tutto quello che viene. Mi fa disperare il pensiero di te e di me che non so darti di più. Vedrai, vedrai, vedrai che cambierà, forse non sarà domani. Non so dirti come e quando, ma un bel giorno cambierà.
Bentornati a È tutto perfetto, stiamo parlando di narcisismo e adesso anche di istrionismo con la dottoressa Valentina Giovannetti. Valentina, volevo chiederti appunto che cos'è l'istrionismo e se è più o meno recuperabile rispetto al narcisismo.
Allora, sì, qui di nuovo il termine istrionismo è... Facciamo un attimino di chiarezza, perché anche questo è di derivazione psicoanalitica e spesso è associato anche a isterismo. Quindi diciamo Freud, quando ha iniziato a occuparsi delle isteriche, ha identificato un tipo di personalità di queste persone. E quindi oggi si parla anche di disturbo di personalità isterico-istrionico, dove diciamo la differenza è data dal fatto che l'isterismo è più associato a un livello di organizzazione di tipo nevrotico, quindi con difese più mature, e, uno sviluppo del sé più maturo, con dei conflitti importanti relativi soprattutto alla sfera della sessualità e del rapporto tra i generi. E l'istrionismo invece in genere si riferisce a un tipo di organizzazione, a un'organizzazione di personalità di tipo borderline, quindi con una disregolazione emotiva importante, un'alta conflittualità relazionale e uno sviluppo del sé più immaturo. Vi dico quelle che sono le caratteristiche che il DSM-5 individua per descrivere il disturbo istrionico di personalità. Individua un disagio forte nelle situazioni in cui la persona non è al centro dell'attenzione, interazione con gli altri dove spesso c'è un comportamento seducente o sessualmente provocante, un'espressione delle emozioni rapidamente mutevole e superficiale, no? Tant'è che si parla di labilità emotiva. Costantemente l'aspetto fisico viene utilizzato per attirare l'attenzione su di sé e l'eloquio, il modo di parlare è molto impressionistico e povero di dettagli. C'è una forte teatralità, drammatizzazione, no? nel raccontare di sé e un'espressione esagerata delle emozioni. C'è una forte suggestionabilità, cioè il fatto di essere facilmente influenzato dagli altri e considera in maniera un po' idealizzata, no? le relazioni con gli altri, di quanto magari non sono in realtà, no? Quindi magari più intime di quello che non sono. Questo è all'incirca quello che viene descritto nel DSM. E l'altra domanda invece riguardava se non sbaglio, se è più o meno facile da trattare rispetto al narcisismo, giusto Lucia?
Sì.
Ecco, allora.
Sì, sei più recuperabile rispetto al narcisismo.
Ok, allora dipende, dipende di nuovo, si torna lì, si torna a livello di organizzazione di personalità, no? Quindi se siamo a un livello nevrotico, indipendentemente che sia istrionismo o narcisismo, è più diciamo facilmente trattabile da un tipo di se siamo su un livello borderline. Però anche lì è difficile generalizzare, queste sono a grandi linee, perché poi ogni persona è a sé, ogni persona ha la sua storia e quindi sono tanti fattori da tenere in considerazione. C'è una cosa da dire, che a volte possono anche sovrapporsi narcisismo e non, un narcisista può avere dei tratti altamente istrionici, per esempio. Può esserci una, quindi, come si chiama, comorbilità tra queste due condizioni.
E, Valentina, dato che ci siamo, volevo farti una domanda che parte in realtà da un'altra testimonianza, cioè una situazione per la quale mi è sempre rimasto il dubbio su come interpretarla, ecco. Io avevo un carissimo amico, forse una delle poche persone che in età adulta ho chiamato migliore amico, nonostante appunto fossimo già nei nostri pieni vent'anni. E lui è stato anche fondamentale per me in un periodo di particolare fragilità. Noi eravamo addirittura compagni di banco, quindi era l'unica amicizia che è durata oltre il liceo. E nel febbraio del 2020, ricordo quei giorni quasi come se fossero ieri, eppure sono passati più di 3 anni, venne a trovarmi in maniera abbastanza improvvisata, perché aveva saputo di alcuni provini. Lui aveva l'intenzione, penso ce l'abbia ancora, di fare l'attore, venne a trovarmi perché aveva bisogno di un appoggio per fare dei provini di cui aveva saputo all'ultimo momento. E diciamo che furono dei giorni un po' intensi, sia perché forse io non ho preso particolarmente bene un'invasione importante dei miei spazi personali, e quindi c'è stata magari anche un'escalation emotiva da parte mia nel aver bisogno dei miei spazi e non averceli. A livello emotivo è stato difficile gestirlo in quei giorni, perché non andavano magari bene i provini e aveva delle reazioni talmente eclatanti, ma proprio distruttive anche nei confronti di persone che non c'entravano, che io a un certo punto, anche ritrovandomi in difficoltà nel portare avanti gli impegni che io avevo preso in quei giorni, per esempio dovevo andare ad una lezione che dovevo fare io di fitness, e mi ricordo che lui continuava a stare al telefono e ad insultare in maniera con un linguaggio che quasi non gli avevo mai sentito utilizzare, persone che non c'entravano nemmeno con l'esito del provino. E io cercai un attimo di porre dei limiti, no? Lo misi di fronte al fatto che non poteva continuare a sparare a manetta tutto quello che gli passava per la testa, perché non sempre poteva avere dall'altro lato qualcuno che poteva gestirlo, e che magari era il caso, no, che si ridimensionasse un pochettino, nonostante la delusione comprensibile del momento. Ecco, la sua reazione è stata a dir poco eclatante, perché non ritornò a casa, mi lasciò tutte le valigie a casa. Mi fece sapere dal fratello che, a seguito della nostra conversazione, aveva avuto un importante attacco di panico ed era stato al pronto soccorso della città in cui si trovava, dove gli avevano dato delle dosi molto alte di uno psicofarmaco pur di calmarlo. Da lì si era fatto mandare i soldi dalla famiglia pur di prendere il primo autobus disponibile che lo portasse a casa in Sicilia, dal centro Italia alla Sicilia. Non mi ha più voluto parlare da quel momento, mi ha bloccata su tutti i social, ha bloccato anche il mio compagno di allora e attuale su tutti i social. Io ho provato a contattare primi giorni il fratello per sapere semplicemente come stesse, e il fratello mi ha fatto dire, cioè mi ha riportato il suo messaggio dicendomi: guarda, non c'ha voglia di parlare in questo momento, ti ricontatterà lui quando ne sarà pronto, quando sarà pronto. Io non lo sento dal 16 febbraio 2020. Ho aspettato 6 mesi per sapere cosa fare delle valigie, a un certo punto le ho disfatte e ho donato il contenuto che era possibile donare, e sono passati più di 3 anni.
Lo ricorda un po', no? Per questa uscita di scena altamente
trionfale.
Esatto, teatrale. E quindi probabilmente potrà usare questa caratteristica nel suo lavoro di attore.
Ho sempre avuto il dubbio che fosse un istrionico, per l'appunto, anche mentre dicevi, no, dei sintomi,
sì.
Di cosa, ecco, serve per riconoscerli, e in effetti check. Quindi ecco, ti chiedo un parere personale e professionale allo stesso tempo.
Allora, senti, il fatto che sia un maschio, diciamo, un po' atipico, perché in genere questo tipo di personalità è più frequente nel genere femminile, però non è detto, appunto. Una caratteristica è quella della sessualizzazione, cioè la difficoltà personale ruota proprio al rapporto tra i sessi, quindi, e da come veniamo socializzati anche fin da bambini, e quindi è legato anche al potere, perché diciamo, nel rapporto tra i sessi c'è anche un rapporto di potere, cioè viene socializzato assieme al rapporto di potere, per cui, che so, uno dei due genitori ha maggior potere in famiglia, non è detto che sia un uomo, una famiglia può essere anche una donna sotto alcuni aspetti, no? Ci sono quelle famiglie dove le donne, no? Ci sono le famiglie patriarcali, anche se ora questo termine pare non si possa più usare in questo periodo, dove
però esiste
dove appunto c'è l'uomo che ha potere e quindi tutti gli altri membri di sesso femminile devono sottostare a questa legge del padre. E quindi questo fa riferimento ovviamente al periodo in cui Freud scrive e parla delle isteriche, lavora con le isteriche. La società viennese dell'epoca era fortemente patriarcale e ci sono famiglie invece dove è la donna che è l'elemento forte, la madre, e quindi decide, e invece il padre è debole, no? E quindi poi l'identificazione, no? Io mi identifico col genitore del mio stesso sesso, quindi se mia madre o mio padre, no? Cioè il genitore dello stesso sesso è forte, io, no? mi sentirò potente, cioè sentirò anche il diritto di esercitare quel potere nelle relazioni. Viceversa, questo è più tipico dell'istrionismo, il mio sesso è debole, che sia maschile o femminile, e quindi devo usare altre strategie, no? La seduttività, appunto. Capisco che la mia sessualità può avere un potere sull'altro, allora il mio modo di esercitare il potere nella relazione passa attraverso questo. Ecco, questo è uno degli aspetti che caratterizzano tutti i quadri istrionico-isterici. E non so, quindi la domanda è se c'era forte seduttività di questa persona nei tuoi confronti.
C'era senz'altro una componente di quel tipo, soprattutto nell'ultimo periodo della nostra amicizia, ecco.
Ok, quindi sì, diciamo questo è un po' il discrimine, che in questi casi uno potrebbe anche pensare ma a un aspetto narcisistico, però ci sono altri, no? Questa drammatizzazione, no? L'aspetto seduttivo che c'è anche nel narcisismo, appunto, però un narcisismo di tipo con un tratto istrionico, quindi c'è da capire un pochino qual è la scena madre, no? Il sottobosco psicodinamico più rilevante.
Adesso andiamo un attimino in pausa musicale, la regia Peppe Saverino.
Knew the signs wasn't right, I was stupid for a while, swept away.
Bentornati a È tutto perfetto con Out of Reach di Gabrielle. E abbiamo parlato di narcisismo con la dottoressa, la psicoterapeuta Valentina Giovannetti e con la nostra carissima ospite Jessica Scopelliti. Jessica, oggi volevo proprio cedere a te la parola sulla nostra rubrica Te lo consiglio, ce ne parli tu?
Va benissimo. Dunque, per quanto riguarda i libri, i consigli di oggi sono Il narcisismo di Alexander Lowen, Comunicazione assertiva di Angela Rivoli, Il narcisista e l'empatico di Cecilia Overt, Oltre la dipendenza affettiva di Chiara Sereni e il già più volte menzionato nel corso della puntata Arcipelago N di Vittorio Lingiardi, che la nostra psicologa ha utilizzato in due momenti anche abbastanza importanti secondo me nel corso della puntata. E per quanto riguarda i film, invece, i consigli sono Monroe, Il mio re, American Psycho, Il diavolo veste Prada e The Wolf of Wall Street.
E ce ne sarebbero tanti altri, perché ce ne sono davvero un'infinità su questo argomento. Si sono sbizzarriti i registi a fare film. Bene, siamo arrivati alla conclusione di questa puntata e volevo ringraziare Valentina Giovannetti, Jessica Scopelliti e Anita Lucia Giuliano, che sono stati, Lucia è stata con noi in collegamento telefonico da Viareggio.
Grazie Ale, grazie anche a Valentina e a Jessica, perché il loro contributo è sempre importante. Grazie mille, arrivederci.
Grazie a voi.
Grazie a voi.
E volevo dire che questa è l'ultima puntata di questo bellissimo percorso che abbiamo fatto insieme finora di È tutto perfetto. E però ci risentiremo presto se ci seguirete sui social, perché Tutto Perfetto tornerà a parlare e a parlarvi di salute mentale ad anno nuovo, con altre puntate che tratteranno dei temi molto delicati, come per esempio il disturbo post-traumatico da stress e il disturbo borderline e altre cose ancora che bollono in pentola. Quindi ci risentiamo presto su questi canali. Risalutiamo di nuovo i nostri ospiti Valentina Giovannetti e Jessica Scopelliti.
Ciao a tutti.
Ciao a tutti.
E ci risentiamo presto. Ciao.
È tutto perfetto.
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 È tutto perfetto. Ma sarà davvero tutto perfetto?
Iniziativa realizzata grazie al bando Siete presente con i giovani per ripartire 2023, a valere sul progetto Generazione Giovani Sì, promosso dal CESVOT e finanziato da Regione Toscana Giovani Sì, in accordo con la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale e con il contributo della Fondazione PISA.